Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Ehi, ciao! State per ascoltare la puntata numero 93 di Atariteca Podcast. E l'ospite che condividerà il microfono con me è uno dei principali collezionisti di cabinati arcade in Italia. Anzi, forse è uno dei primissimi che si è appassionato al restauro e al collezionismo di macchine a gettone fin dai primi anni 2000, quando la scena ancora non esisteva e anzi, forse si è formata proprio in quel momento lì. Qui con me ci sarà Marco Vernillo, già noto ai molti che seguono Kenobit per i famigerati Vernille D. Peraltro Kenobit anche lui ospite nella puntata di Atariteca numero 41, Che, vi dicevo, i Vernille D erano degli stream sul canale Twitch di Kenobit in cui il buon Vernillo si dedicava al restauro dei cabinati in diretta, sotto gli occhi di tutti, dall'altrettanto famigerata Sala dell'Archedio, la fortezza museo dei cabinati e della solitudine dove Marco conserva i suoi pezzi più pregiati. Ma perché Marco Vernillo è qui in Atariteca, vi chiederete? No, anzi, in realtà non dovreste chiedervelo se siete un minimo follower di questo splendido format. Ma quello che importa veramente è che Marco ha scritto un libro. Un bel libro. Primo di una serie di libri. Tutto dedicato ad un'eccellenza nostrana spesso dimenticata e bistrattata. Zaccaria. Un'azienda che fu protagonista nelle sale giochi italiane tra gli anni 70 e 80 e che adesso purtroppo non c'è più. Prima di proseguire è doveroso un ringraziamento al nuovo sponsor di questa puntata, i caffè al rugo. Questa nuova varietà di caffè possono essere offerti al sottoscritto anche con PayPal tramite il sito ataritecapodcast.it. Ricordate, caffè al rugo, il miglior caffè per supportare iniziative felici. Caffè occasionali e caffè regolari a cadenza mensile, solo su ataritecapodcast.it. Ah, non dimenticate il gruppo Telegram di Atariteca, Se volete stringere rapporti con il sottoscritto, è lì che mi troverete. E adesso diamo il benvenuto a Marco Vernillo in Atariteca Podcast. E benvenuti anche a questa puntata di Atariteca. Questa volta ospito un grandissimo collezionista di arcade, uno dei tanti, ma non per questo il peggiore, anzi direi il migliore, perché è uno dei primissimi, uno di quelli che si è interessato alla materia, allo stato dell'arte, ai primi anni degli anni 2000. Ha una sua propria fortezza della solitudine, è vero Marco, si può definire così la Sala dell'Archedio, una fortezza, no?
Sì, esatto.
Ed eccolo, lui è Marco Vernillo, che ha recentemente pubblicato un libro dedicato alla storia di Zaccaria. E quindi è per questo motivo che ho ritenuto opportuno ospitarlo qui da me, anche per divulgare un certo tipo di cose che non devono andare perdute. È vero Marco? Questo è il primo volume di quanti?
Bah, diciamo 4 sicuramente. Poi vediamo se ci avanza tempo di vita e facciamo il compendio finale.
Per i più che frequentate Twitch, soprattutto per i più, Marco Vernillo è famigerato per i Vernille D con Kenobit, che erano degli stream nei quali lui si dedicava a restaurare in diretta davanti a tutti gli arcade, i cabinati, giusto?
Esatto. Spendavamo un po' di tempo durante questa giornata in cui Kenobit mi dedicava un'oretta, Poi sul mio canale, che a questo punto mi avevano costretto fisicamente ad aprire un canale Twitch, facevo direi 3-4 mattine almeno alla settimana e insomma la community rispondeva piuttosto bene, ed è una cosa nata da loro più che altro, perché io essendo anziano non avevo questa dimestichezza nei confronti del mezzo, per cui mi hanno detto ma invece di fare solo il Vernille D, che è un'ora e tutta concentrata, facciamo che la mattina ci facciamo compagnia. E quindi le cose andavano abbastanza bene.
Mi ricordo era molto seguito. Io, tra l'altro, erano i tempi del lockdown, ero curiosissimo di vedere come andava a finire il restauro di Tron, che poi è andato a buon fine, no? Se ricordo bene.
Sì, fantastico. Quello è stato il primo restauro fatto in comunità, diciamo così. Ed è stato molto bello perché i ragazzi hanno contribuito notevolmente, sia attivamente che passivamente, cioè sia facendomi compagnia che proprio partecipando attivamente al restauro. Devo dire che è una cosa molto bella di Twitch, che non ha nessun altro medium, è proprio quello dell'interazione in tempo reale, ma fatta molto bene, nel senso che durante un restauro intervenne un ragazzo che in realtà lavorava sul legno dalla mattina alla sera, per cui mi diceva guarda che usa questa tecnica piuttosto che quell'altra, quindi mi arrivavano questi consigli in real time mentre proprio stavo sistemando le cose, e secondo me è un valore aggiunto molto alto questo.
Ma scherzi, l'interazione poi è quella che ti dà molta gratificazione, tra l'altro, in tutte le cose, no, che uno fa. Comunque, ecco, Marco Vernillo, classe 1970, quindi io e te abbiamo un'affinità quasi elettiva, perché io ti sto avanti di 2 anni, ma insomma la generazione nostra è quella, Marco, siamo gente da sala giochi, no? E sei un ingegnere elettronico.
Elettronico e informatico.
Accidenti, non sapevo di questo surplus, vedi? E tu hai attualmente costituito la tua sala giochi, come ho detto prima, la tua fortezza della solitudine, che si chiama Sala dell'Archidio, e se non sbaglio, correggimi, è a Cinisello Balsamo, giusto? A Milano Nord.
Sì, esatto.
Hai 70 gabinati dentro?
Meno, siamo nell'ordine della settantina. Sai che ho un po' perso il conto, perché durante il lockdown c'è stato un po' di delirio. Quindi facciamo uno scambio, ne prendo un altro, te li do questo, quindi dovrei mettermi lì a ricontarli, però più o meno è il numero limite, perché oltre non ho davvero più spazio, e soprattutto è il numero limite oltre il quale da solo non riesco a prendermene cura.
Ora, io prima di passare all'esame del Zaccaria Video Games Production volume 1, tra l'altro dopo facciamo un giochino, mi dovrai rispondere a dei punti specifici che io ho individuato nel libro.
Quindi, guste.
Guste, attenzione. Però volevo, ecco, sondare con te quando è stato, come è iniziato tutto, come è partita questa tua passione per le macchine a gettone. Io so che è partita intorno agli anni 2000, giusto? Proprio all'inizio. Ci puoi dire qualcosa?
Sì, è partito. Ora non so se fosse la fine del 99 o l'inizio del 2000, proprio a cavallo di quell'anno lì. Parlando con un amico in maniera molto innocente, lui mi disse che conosceva un signore che negli anni 80 faceva il mestiere di distributore e che adesso stava dismettendo. Fino a quel giorno, fino a quel preciso istante, quindi è strano perché di solito una passione nasce lentamente, no? Lì invece è stato proprio un'esplosione. Fino a quel momento non avevo mai pensato che si potesse portare a casa una cosa di questo genere. E quindi cominciammo a pensare di fare il classico, però oggi è un classico, all'epoca non era un classico, multigioco. Perché l'idea di un dedicato non c'era, insomma era una cosa che stava nascendo lì. Quindi abbiamo detto, caspita, facciamoci un multigioco. E farsi un multigioco in un periodo in cui non esistevano interfacce, esisteva una versione del MAME molto vecchia, e però non c'era niente di precostituito per interfacciarsi effettivamente con un cabinato. Quindi le interfaccine che oggi si utilizzano via USB, che l'USB all'epoca praticamente non c'era, si usava la presa PS2 per attaccare la tastiera al computer,
E poi bisogna anche dire agli ascoltatori che era un altro mondo, era più di 20 anni fa, quindi Amazon non c'era, tutti questi servizi online che ti permettono di acquistare anche pezzi in giro, cioè era proprio l'alba di internet, diciamo, perché io mi ricordo l'internet arrivò nel 96 qui in zona dove sto io a Lucca, quindi se eri all'inizio del 2000, cioè ti stavi muovendo veramente in un campo inesplorato per riuscire a trovare quello che ti serviva, ecco.
Eh sì, ma in ogni caso non c'erano neanche prodotti da comprare, perché non esisteva, cioè io poi
non c'era proprio niente.
Sì, quindi noi utilizzavamo delle tastiere modificandole per poter interfacciare i tasti, quindi studiando le matrici delle tastiere in modo da non ottenere delle ghost key durante il gioco. E quindi si partiva da lì, proprio smontando pezzi di computer e adattandoli. È durata pochissimo, cioè io credo che al mio multigioco probabilmente ci avrò giocato 5 volte, perché poi questo malefico signore proprietario di questo deposito, che tra l'altro è la persona a cui è dedicato il libro, quindi se tu apri il libro vedi che c'è una dedica a Ugo De Giacomi, che è lui.
Esatto, era una delle domande che ti volevo fare, infatti.
Esatto.
Sì, bello.
E lui mi disse, ma lei che se ne intende, perché lui era pazzesco, faceva questi tipi, iniziava così, lei che se ne intende, ma guardi questa scheda che bella. E quindi riuscì a vendermi la prima scheda originale, che tra l'altro era Puyo Puyo, quindi neanche un gran gioco, no? Ah. Era una roba che gli avanzava lì. E da lì partì veramente un tunnel di buio, diventai povero da lì a poco, proprio a causa di questo hobby, e ah. Sì, per forza, perché mi preso un po' la mano, quindi divenni povero, e accumulando tantissima roba, poi vabbè, il resto è piuttosto storia, nel senso che soprattutto in quegli anni poi cominciai a pubblicare in maniera quasi totale quello che facevo, quindi sul mio sito trovi tutti i restauri fatti almeno fino al 2010.
Il tuo sito vernimark.com, www.vernimark.com, per il noleggio dei videogiochi, e anche c'è la collezione degli arcade e la storia dei loro restauri, questo va detto. E poi senti, partendo dal buon consiglio di questo signore, questo Ugo De Giacomi, no? Che io mi posso immaginare te quando sei entrato in quel magazzino e hai visto tutti quei cabinati, no? Che a quel tempo erano soltanto dei rifiuti speciali da smaltire, poi alla fine.
Esatto, esatto.
E ti sei aperto un mondo, e poi ovviamente hai trovato anche un Obi-Wan Kenobi come De Giacomi, che ti ha, penso, poi seguito per un po' di tempo, no? Ti ha aiutato, ti ha consigliato, credo.
Accadde una cosa strana, perché mentre solitamente questi depositi vengono letteralmente saccheggiati e poi abbandonati, quel luogo, che tra l'altro era piuttosto grande ed era veramente zeppo di cose, divenne per diversi anni un luogo d'incontro. Quindi tutti sabato mattina, da lì a 3-4 anni, forse anche di più, ora non ricordo, si andava lì. E si andava lì vuol dire che era una micro comunità di personaggi pazzeschi che poi pranzava insieme e poi si tornava a casa. Però passavamo il sabato mattina a guardare, a curiosare, quindi si iniziava curiosando. Poi si discuteva tra di noi, qualcuno comprava qualcosa, qualcuno no. La cosa incredibile era che gran parte delle volte andava a finire che si comprava pochissimo, quindi magari si comprava una scheda a 20 euro, a 30 euro, e poi De Giacomi offrisse il pranzo a tutti, quindi poverino, quindi poverino, in realtà per lui erano dei sabato in rosso, no? Però era fatto così. Io parlo, allora, in realtà parlo al passato, perché non si sa che fine abbia fatto. Abbiamo perso i contatti durante il secondo lockdown.
Sì.
E non riusciamo più a metterci in comunicazione con lui. La linea telefonica che aveva risulta staccata, e non riusciamo proprio ad avere più notizie. Quindi purtroppo parlo al passato, ma forse impropriamente, non lo so. Però la situazione è questa. La moglie non stava bene, lui ormai era diventato piuttosto anziano, quindi insomma, così. Parlo al passato perché gli avvenimenti erano passati, ecco, mettiamola
sì,
così.
Sì, certo. Mancherebbe. E senti, allora questo questa scoperta appunto delle macchine a gettone, correggimi ancora una volta Marco se sbaglio, ma tu hai avuto un passato che aveva a che fare con le slot machine, con i primi videogiochi, no, è dura definirli così, le slot machine, ma...
Guarda, accadde una cosa strana, quando decisi di ritornare a lavorare nel privato, perché ho fatto 5 anni e mezzo in Commissione Europea, no? E decisi finalmente di trovare un lavoro in Italia come un essere umano normale, perché l'ultimo progetto mi faceva viaggiare parecchio, trovai lavoro a Bologna. Mi dovevo occupare di gestione documentale, era un progetto tra l'altro molto bello in collaborazione con Autodesk e quindi mi trasferii lì proprio per partire dallo studio di fattibilità di questo progetto e poi andare avanti fino alla realizzazione. E da lì a poco, quindi appena finito il prototipo, il presidente del gruppo mi chiamò e mi disse: ma Vernillo, ma tu sei il pazzo dei videogiochi? Ho detto: ecco, qui mi hanno sgamato. Mi manderanno via malamente.
Sì, sui biglietto da visita, Marco Vernillo, il pazzo dei videogiochi, c'è scritto.
Ecco. E in realtà andò diversamente, quindi mi si offrì la possibilità di iniziare un nuovo progetto. Quindi nel giro di meno di un anno cambiai società e andai a finire in questo progetto in cui ci si doveva occupare di slot machine, quindi di progettazione e sviluppo totale, quindi a partire dal software fino all'hardware. E fu un progetto molto interessante perché dietro c'è un mondo piuttosto complesso, perché la normativa italiana è la più complessa al mondo,
sì.
La più controllante, tanto che per anni rimase un modello da seguire per le altre nazioni. È vero quello che tu dici, che insomma bisogna disprezzare le slot machine eccetera, ma tra tutti i giochi d'azzardo, chiamiamoli d'azzardo, in realtà il monopolio di Stato li chiama in altro modo, no? Perché l'azzardo è quello non controllato, questi invece sono controllati. Quindi tra tutti i giochi d'azzardo è quello in cui si perde meno.
Sì, forse è vero.
Perché la percentuale di ritorno è legale, è dichiarata, e se tu vai a vedere le percentuali di ritorno di tutti gli altri giochi non c'è proprio paragone.
Capisco.
Tutti i rovini con tutti gli altri giochi, con le slot machine per rovinarti puoi ti devi impegnare molto di più.
Ma molto,
non sto salvando,
molto.
Sì, ecco, sì. Non sto salvando le slot machine, sto solamente dicendo che è in realtà un mostro che però è in buona compagnia, ecco.
Sì.
E questo progetto mi servì moltissimo perché alla fine i dealer, i distributori, i produttori che oggi sono in questo mercato sono gli stessi che negli anni 80 producevano e commercializzavano i videogiochi.
Sì.
Quindi grazie a questo lavoro, ed è uno dei motivi per cui ho accettato proprio tuffandomici dentro, grazie a questo lavoro io non posso dire che conosco Natale Zaccaria, ma proprio ci ho lavorato assieme. Bello. A Natale Zaccaria, per esempio. Ho lavorato insieme a Fausto Tabarroni, che è l'inventore di uno dei giochi di cui parlo nel libro.
Off Limits,
esatto. Ho parlato e discusso e chiacchierato con molti altri distributori storici, quindi dalla Novarmatic a tutte le altre che più o meno sono ancora con uno zampino nel mercato. Quindi mi è rompendo le scatole a tutti indiscriminatamente. Ti dico, una volta su un aereo per Londra, perché i due appuntamenti fissi sono le due fiere, l'ENADA Primavera di Rimini e l'ICE di Londra, e una volta avevo di fianco a me Natale Zaccaria sull'aereo e alla fine finse di dormire per non sentirmi più. Quindi lo apprezzai molto, devo dire la verità, ho detto almeno non mi ha mandato a spendere da qualche parte, però funzionato così, e questa cosa mi ha dato credibilità, se vuoi, all'interno di questo ambiente. Quindi è una cosa che mi ha fatto molto piacere e poi mi ha dato l'opportunità proprio di conoscere come funzionavano alcuni meccanismi all'interno di questo mondo.
Sì, tramite la distribuzione sei riuscita a entrare in contatto con tutti quei personaggi che già anni e anni prima trattavano i videogiochi a gettone, in pratica. tramite i canali distributivi ci sei risalito.
Esatto.
Perfetto. Senti Marco, ma qual è alla fine il pezzo più pregiato in tuo possesso lì alla Sala dell'Archidio e qual è il tuo preferito, proprio il gioco del cuore?
Guarda, inizio dall'ultimo, dal gioco del cuore, sì, che è Tempest.
Oh, grande. Jeff Minter ti sta salutando da...
guarda, ma... ma guarda, è un gioco incredibile perché in quel periodo, credo che non esista più questo fenomeno, ma magari nei paesi c'è ancora, c'erano le giostre itineranti che si fermavano nelle piazze dei quartieri. E c'era questa giostra che si fermava davanti alla mia scuola media.
Sì.
E io ero una persona, ero un ragazzo che in realtà io dico sempre che non sono mai uscito di casa fino ai 20 anni, che in realtà è vero, cioè io proprio nerdissimo, non andavo all'oratorio, non scendevo a giocare a pallone, mi chiudevo nelle mie cose. Dirò di più, avevo la mia scatola dei giochi che in realtà all'interno aveva motori elettrici, batterie, ingranaggi e cose del genere. Io mi divertivo con le cose elettriche da bambino, lo so che non è,
sano, eri atipico, eri un bambino atipico.
Quindi smontavo, i miei genitori una volta si svegliarono la mattina, avevo smontato il televisore, dovettero chiamare il tecnico, e all'epoca il tecnico della Grundig era tedesco. Io mi ricordo che venne questo signore: cosa avete fatto al televisore?
tu piccolo pampino.
Me lo ricordo, mi ricordo ancora la faccia perché era terrorizzante. E quindi questa giostra venne davanti alla mia scuola media. Io in maniera rivoluzionaria dissi a mia madre: oggi pomeriggio torno a scuola perché c'è la giostrina. Quindi, dopo aver preso tutte le monete di casa, andai in questa giostrina qui che aveva il box con i videogiochi all'interno e scoprii Tempest, una droga istantanea.
Guarda che mi rendo conto, io tra l'altro ho avuto l'opportunità di intervistarlo, Jeff Minter, e sì, è stato veramente, non lo so, illuminante, perché è proprio quel gioco lì, a qualcuno ha fatto veramente l'effetto di una droga, è entrato nel sangue, no? Proprio nel sangue, e te sei uno di quelli, io ad esempio l'ho gradito, mi piace, ma non mi ha acceso nessuna lampadina. Invece mi rendo conto che a tante persone ha acceso una grossa lampadina nella testa. È piaciuto tanto, ha rivoluzionato veramente. E il pezzo più pregiato invece, quello che hai nella Sala dell'Archidio?
Guarda, faccio fatica a rispondere a questa domanda perché il mercato è talmente strano che a volte dà valore a cose che io non intendo pregiate e viceversa, no? Quindi c'è un po' questa cosa. Io dico che la mia collezione non è vecchia, è vetusta, perché più o meno tutti i mobili, salvo forse un'eccezione o due, vanno dal 74 all'84.
Sì.
Quindi parlo di cose molto molto vecchie. E se dobbiamo parlare del più raro in assoluto, che non è assolutamente il più costoso, ho Vega della Olimpia.
Ok.
Che sto tentando di riparare da anni, tra l'altro, nel senso che la scheda non funziona, ma attualmente sembra essere l'unico esemplare completo. Quindi ho, tra l'altro, il pannello di controllo mi è arrivato gratuitamente dagli Stati Uniti. Quando ho scritto in un forum cercando un pannello di controllo non bucherellato, un ragazzo mi disse: ma tu cosa ci devi fare? Sei un commerciante. Poi quando si informò sul Vernimark, no, mi disse: senti, io te lo mando, però prima o poi sistemalo sto gioco. E quindi ho il mobile completo, sono riuscito a trovare una scheda completa, ma non è funzionante. Quindi una volta sistemata questa scheda si avrà finalmente un mobile di Vega, che secondo me appunto è la cosa più rara che ho, no? Però non è la più costosa. Il più costoso forse è la scheda di Major Havoc che ho, però sono cose molto, molto da nerd, no?
Sì.
Mi viene da dire il pezzo più pregiato, vediamo, devo restaurare perché tra l'altro è una storia curiosissima, mi deve arrivare, mi è arrivato lo Star Wars vettoriale dall'Inghilterra prima di Natale, quindi quello è ritenuto un pezzo molto pregiato, se vogliamo.
Accidenti.
Però ce ne sono alcuni. Ho il cockpit di un gioco che conoscono in pochissimi, che si chiama Space Tactics, Anche lì la scheda purtroppo non funziona, vedi, ti sto elencando cose rotte e... e però quel cockpit è incredibile, perché più o meno l'età è quella di Phoenix, quella diciamo della seconda generazione degli spaziali, no? Quindi quando gli spaziali divennero a colori, però è una cosa stranissima, perché quando tu muovi la cloche di questo cockpit, all'interno scattano degli ingranaggi fatti di leve e ruote dentate.
Accidenti.
Che ruotano il monitor.
Capisco.
E quando vai avanti e indietro, in realtà questo meccanismo ti inclina diversamente lo specchio della riflessione del monitor, in modo che tu abbia l'impressione che l'immagine si alzi o si abbassi. Quando ruoti in senso orario o antiorario, effettivamente all'interno tutto il cestello del monitor viene ruotato in modo orario o antiorario, che è bizzarrissimo.
Fantastico, sì. Fantastico. Ma ecco, ora avviciniamoci un po' al tema principale della puntata, che è appunto il libro, quello che hai pubblicato, il Zaccaria Video Games Production volume 1, no? Perché poi tutto parte dal fatto che noi qui in Italia avevamo una grandissima tradizione di cabinati con aziende importanti anche a livello europeo, e c'erano anche degli artigiani, dei tecnici bravissimi che ci mettevano le mani dietro. Addirittura c'era, ne abbiamo parlato prima, fuori registrazione, erano artwork disegnate da Luigi Corteggi, no? Cortex, che era una figura storica del fumetto italiano, addirittura diretto Bonelli, no? Se non sbaglio. E poi appunto questa scena era, diciamo, interpretata da nomi come Zaccaria, che è quello che poi sei andato a indagare con il tuo libro, ma c'era anche Olimpia, c'era anche Modern Racing. Ecco, ci puoi dire da cosa è nata questo, il cuore che poi hai messo in questo libro? Cosa ti ha spinto a fare questo libro e donarlo poi alla comunità? Perché questo è un dono alla comunità degli appassionati, principalmente, no?
Iniziato cominciando a restaurare dei mobili Zaccaria, e rendendomi conto, qua viene fuori un po' l'ingegnere se vuoi, rendendomi conto che dietro il progetto Zaccaria c'era un business model per me estremamente interessante, perché loro furono i primi in qualche modo a generalizzare la produzione, e quindi ogni prodotto nuovo poteva nascere come mix di pezzi che loro avevano già in produzione. Bello. Dedicando alla fine i due o tre pezzi di grafica dedicata, appunto, se tu il disegno del marquee, e a volte addirittura neanche sempre il disegno del control panel overlay. Quindi diciamo che la modifica minima che poteva essere fatta era proprio creare queste due parti serigrafate ad hoc, e tutto il resto riciclato da quello che già esisteva. Quindi ho cominciato ad interessarmi a questo tipo di modello di business, che, per intenderci, io lo studiai in università e come esempio mi diedero la Iveco.
Ah.
Quindi l'Iveco funziona in questo modo qui. Se tu vai a vedere il catalogo Iveco, ha tipo 15.000 prodotti a catalogo, ma non perché produca 15.000 tipi di furgone diversi, ma perché proprio è on demand, quindi ogni prodotto che tu ti scegli in realtà è un mix di quelli che sono stati già prodotti o comunque sono già in linea di produzione. E quindi, come appunto ti dicevo anche fuori registrazione, nasce per primo il secondo volume, quindi quello che uscirà prossimamente, che è un'analisi proprio degli shapes, delle forme diverse che Zaccaria aveva dato ai suoi mobili generici, e anche alla catalogazione di tutte quelle parti che assemblate assieme potevano dar vita a un nuovo gioco. Ti faccio un esempio tra tutti: il pannello di controllo Zaccaria è un overlay di plexiglass serigrafato sopra un asse di legno. Allora, anche l'asse di legno era preforato e catalogato a seconda della posizione dei fori.
Ah, quindi aveva un suo numero di serie per essere facilmente individuato. Quindi...
Esatto, quindi questo gioco quanti pulsanti ha, quanti joystick ha, come li disponiamo, anche a seconda della disposizione potevi scegliere un modello di asse di legno già fatto, uh-huh, e quindi popolarlo con i tasti che servivano, con i joystick che servivano.
Certo, questo comunque la dice lunga sul fatto che noi abbiamo sempre percepito le nostre realtà locali come un po' raffazzonate, no? Un po' improvvisate. Anche Zaccaria, nella percezione generale di chi c'era a quel tempo, era marginale. Ma invece poi andando infatti ad indagare, a entrare nel merito, vediamo che invece erano avantissimo, anche per certi versi, erano più avanti di molti altri che facevano la stessa cosa.
Beh, guarda che la collaborazione tra Taito e Model Racing fu una collaborazione davvero importante.
Sì.
Qui addirittura si dice, poi io non sono esperto di questa cosa, ci sono altri personaggi che tu conosci molto bene che si sono interessati moltissimo a questa relazione, ma c'era talmente tanta osmosi dal punto di vista dei prodotti che si dice che alcuni prodotti Taito in realtà abbiano avuto origine all'interno dei laboratori della Model Racing.
Accidenti, un po' come anche il rapporto strettissimo tra Zaccaria e Williams, no? Se non sbaglio.
No, c'era, ma per diversi motivi a diversi livelli. Loro iniziarono a aprirsi questa azienducola che riparava i flipper Williams.
Ah, ok.
E ad un certo punto avevano sufficiente magazzino per poter creare dei flipper loro, sto parlando proprio anni 70, forse anche prima, adesso la data di esordio non la conosco, riciclando i pezzi di ricambio Williams. Ah. Però loro non si limitarono a prendere pezzi Williams e assemblarli, ma adottarono quello che ti dicevo, cioè il business model della Williams. Cioè, se tu vai a prendere un catalogo ricambi di flipper della Williams e di Zaccaria, sono assolutamente simili in tutto, compresa anche il criterio di catalogazione dei codici. La gettoniera Williams è la stessa gettoniera Zaccaria. La differenza è che Zaccaria fece in plastica cromata la parte anteriore, quella con su scritto Zaccaria per intenderci, mentre la Williams la faceva in metallo. Però le similitudini sono davvero moltissime. Questo lo fecero perché così potevano tranquillamente intercambiare pezzi tra quello che avevano e quello che in realtà andavano a commercializzare sotto il nome di Zaccaria.
E ora appunto senti, Marco, io entrerei nel merito di quel giochino che ti avevo accennato all'inizio. È roba da poco, non ti tedio più di tanto, ma io mi sono segnato 4-5 passaggi del manuale, che tra l'altro io lo chiamo manuale perché lo vedo un po' più come un manuale. Il tuo libro ha il pregio di essere bilingue, cioè è in italiano e in inglese. E questo gli permette quindi di aprirsi a una platea di lettori molto più ampia, che va oltre il nostro confine, no? Hai avuto dei riscontri anche all'estero, mi dicevi.
Sì, un terzo più o meno dei volumi sono andati all'estero. Questa cosa del bilingue nasce da due cose. La prima è che, non so se la prima o la seconda, non sono in ordine di ispirazione, sono messe lì. La prima è che anche Wiz ha fatto il suo libro
che Federico Croci
Croci. E questa cosa all'epoca, un po' di anni fa, la trovai estremamente furba, perché ha secondo me poco senso per produzioni così piccole creare cose differenziate. E mi sentii in qualche modo autorizzato ad avere la doppia lingua italiano-inglese su il lavoro Zaccaria, perché Zaccaria è italiana.
E certo.
Quindi non è che sto parlando di un prodotto tedesco per cui il bilingue, un libro bilingue italiano-inglese non significa nulla, no? Sto parlando di un prodotto italiano che, come molti manuali Zaccaria fatti per l'estero, avevano la colonna sinistra in italiano e la colonna a destra in inglese. Quindi il secondo motivo era perché i manuali Zaccaria fatti per l'Europa spesso avevano proprio questa conformazione qua. Anche il font che ho utilizzato per i titoli è un font che ho tirato fuori dal catalogo ricambi Zaccaria.
Ah, sei stato proprio fedele fino in fondo, bravo.
Fino in fondo.
Allora senti, guarda, eccoci qua, ora siamo al dunque. Marco, sei pronto? Le cuffie ce l'hai, devi stare pronto sul pulsante, devi premere quando te lo dico.
Ecco, allora, vediamo se sono pronto.
Alla pagina 5 c'era quella dedica a Ugo De Giacomi, che ne abbiamo già parlato all'inizio, hai spiegato infatti agli ascoltatori che poi è stato il tuo grande ispiratore per entrare nel...
È tutta colpa sua,
infatti. A pagina 34, una cosa che mi ha colpito molto è quando descrivi lo stratagemma dello specchio riflettente per i monitor in bianco e nero e anche sì, l'utilizzo dei diorami e della luce di Wood nei cabinati. Potresti darci un veloce excursus su questa parte del libro, ecco?
È molto interessante, perché nasce proprio col videogioco, cioè sin dall'inizio i videogiochi avevano questo vetro. Questo semiriflettente al 50% a 45 gradi, quindi la posizione del monitor era orizzontale sotto, l'immagine ovviamente va verso l'alto, passa attraverso questo specchio e viene riflesso all'utente, che però essendo un semiriflettente si vede anche quello che c'è dall'altra parte, quindi frontalmente al giocatore. Sì. E lì quello spazio poteva essere popolato da un vero e proprio paesaggio. La cosa più semplice la vediamo nei giochi tipo Space Invaders, ma ancora prima, no? Quindi Gunfight aveva dietro un paesaggio western con una luce che li illuminava, e quindi il giocatore percepiva queste immagini molto rozze di giocatori, perché davvero i primi giochi facevano pietà, no? Dal punto di vista della grafica, ma pietà nel senso visto da oggi, che erano proprio delle cose piuttosto quadrate, però dietro c'era questo paesaggio realistico, e quindi l'impressione è estremamente notevole, quindi il giocatore si trova comunque coinvolto in un ambiente
un po' anche 3D, l'impressione del 3D e anche dei colori, anche perché 3D. Se non sbaglio i primi Space Invaders arrivarono col monitor in bianco e nero e lo sfondo dietro lo specchio era a colori, quindi ti dava anche una variazione cromatica.
Sì, non solo Space Invaders sfruttava anche quelle che vengono chiamate le gelatine, che sono pezzettini di plastica colorati proprio attaccati sopra il vetro del monitor, e quindi quella zona di monitor era di quel colore. Quindi le basi verdi che vediamo di Space Invaders nascono da una striscia colorata verde messa sopra il monitor. Poi in realtà ti dico che questa cosa nasce con i videogiochi, allora in realtà è il contrario, cioè il videogioco nasce con il vetro riflesso, perché questo stratagemma esisteva già prima con i giochi elettromeccanici. Quindi quando si vanno a vedere i simulatori di volo, quelli molto vecchi, avevano già questo gioco di specchi, perché alcune parti venivano proiettate o riflesse in modo da creare delle ambientazioni complesse, tutte meccaniche.
E poi senti, a pagina 36 un'altra cosa che mi ha colpito è il passaggio che hai dedicato ai monitor verticali, che erano tipici di quegli anni, e poi l'avvento della tecnologia vettoriale con questi monitor molto più dedicati. Ecco, ci puoi dire due parole di questa cosa?
Sì, anche qui il gioco divenne... Allora, secondo me è colpa, non sono sicuro di questo, però secondo me è colpa di Space Invaders, della rotazione del monitor in verticale. Perché all'inizio, comunque, nella Bronze Age si trovano giochi di tipo orizzontale, con monitor messo in formato landscape, no? Quindi la parte lunga è orizzontale.
E ma aspetta Marco, Bronze Age, qual è la Bronze Age? Che io sapevo della Golden, ma
la Bronze Age è quella che viene prima, quindi Space Invaders è
la Silver viene dopo.
da Double Dragon in poi.
Ah, ma te senti, no davvero, allora, abbiamo quindi la Bronze cronologicamente, la Bronze, la Golden e poi la Silver dopo.
Esatto. E i giochi che comunemente fanno da spartiacque sono Space Invaders per quanto riguarda dalla Bronze Age fino alla Golden Age, e poi Double Dragon dalla Golden Age alla Silver Age.
Grazie Marco. Sono cose, guarda, io non lo sapevo, ora le so. Dicevamo, ecco, dicevi i monitor.
Sì, il verticale dava la possibilità di svolgimento del gioco proprio in maniera verticale, che sembrava una cosa un po' più un po' più naturale, no? Quindi l'orizzontale è ricomparso dal momento in cui si è potuto fare dello scrolling, altrimenti non aveva molto senso. E invece la verticalità dava una maggiore sensazione di partecipazione, perché noi siamo davanti al monitor e quello che succede deve succedere avanti a me, non a destra, alla mia destra, no? In qualche modo.
Giusto.
E poi nulla, comunque nacque prestissimo anche il vettoriale, perché era una tecnologia che veniva già utilizzata in elettrotecnica, quindi non è che l'hanno inventato esplicitamente per il videogioco. E il monitor vettoriale è un monitor, è la modalità XY degli oscilloscopi, per capirci, cioè comunque il gioco pilota direttamente il fascio di elettroni del monitor muovendolo nella posizione che vuole. In realtà nei giochi convenzionali, nei giochi raster e nella TV come la conosciamo fino a prima dell'avvento dell'LCD, la codifica è diversa, cioè comunque c'è il raggio che si muove orizzontalmente e poi quando finisce la riga disegna la riga successiva, ok? Quindi è un po' come se stessimo scrivendo l'immagine, no? Da sinistra a destra e dall'alto al basso, e quello che noi riusciamo a controllare attraverso i giochi è in quel momento che intensità ha e che colore ha, e quindi lavoriamo in questo modo. Col vettoriale è diverso, spostiamo direttamente il fascio di elettroni sul monitor, disegnando direttamente quello che ci serve e ignorando quello che non ci serve.
Si alleggerisce anche il lavoro che deve fare la macchina stessa, in pratica, soprattutto il tubo catodico, no? Credo.
Assolutamente sì, ma no, soprattutto la CPU. Perché se tu pensi che non era ancora il 1980 ed esce un gioco come Battlezone, che è dal punto di vista progettuale full 3D, perché c'è la prospettiva e c'è il 3D in quel gioco. Quindi sono dei carri armati completamente in 3D, molto semplici, però con una rotazione dal punto di vista dell'analisi matematica corretta, perché comunque c'è una scheda dedicata che si occupa al calcolo della profondità della terza dimensione, cosa che è impensabile da poter realizzare in tecnologia raster. Certo. E si è potuta fare solamente 10 anni dopo almeno.
E poi senti, Marco, un'altra domanda che tra l'altro abbiamo già sfiorato l'argomento prima, e a pagina 63 ho notato che parlavi di una differenza tra le gettoniere, cioè una differenza tra una gettoniera italiana ed una americana. A me è parso di capire che quelle americane erano laterali, però sai, io sono un profano, mi potresti illuminare in questo senso?
Beh, le gettoniere ce ne sono di diversi tipi.
Okay,
cioè, se vuoi approfondiamo il discorso gettoniere. In Italia si utilizzavano gettoniere piuttosto semplici. All'inizio c'erano delle gettoniere che le utilizzava soprattutto la SIDAM, ed erano gettoniere che avevano l'inserimento con un affarino di plastica che sporgeva dalla gettoniera, quindi dovevi inserire all'interno di questo oggetto lateralmente la moneta. Quindi già se non era della forma giusta non entrava lì e poi la spingevi dentro. Però quell'affare probabilmente si rompeva spesso, quindi da lì a poco si sono omologati un po' tutti. No, le gettoniere ce ne sono di diversi tipi e spesso caratterizzano proprio l'azienda produttrice. Quindi la Williams ha la sua, come ti dicevo, la Midway ha la sua. Poi l'Atari utilizzava una gettoniera particolarmente strana all'inizio, che è detta occhi di gufo, perché la moneta non viene inserita di taglio ma viene inserita di piatto.
Ah già, perché avevano i tondini, mi ricordo.
Quindi, esatto, aveva due tondini e le inserivi di lì. Il vantaggio di questa gettoniera è che è poco profonda, quindi all'interno non c'è il meccanismo che si sviluppa verticalmente verso l'interno del mobile, ma è tutta estremamente piatta, quindi nel caso in cui tu non abbia troppo spazio all'interno del mobile era la cosa ideale.
E ora senti, Marco, l'ultima domanda, pagina 116, arcade di Tron. Qui siamo quindi in un campo molto confidenziale per te. E la differenza tra la versione Zaccaria e la versione Midway qual è?
Ah, bellissimo. Allora, per ammissione di uno dei montatori dei cabinati che lavorava all'interno di Zaccaria, mi diceva che arrivava dagli Stati Uniti in pratica il kit completo. Mm-hmm. Ora, che cos'era il kit completo? Erano le grafiche, ad esclusione di quelle laterali, quindi ad esclusione delle side art, e il pannello di controllo. E anche lì ci sarebbe da dire qualcosina, perché in realtà la cloche di Tron, io lo scoprì catalogando i diversi pezzi, perché il volume del mio lavoro, che non so se pubblicherò mai, è proprio il catalogo ricambi ricostruito a partire dai diversi codici che ho trovato nei diversi manuali. Quindi è una roba proprio per feticisti, che non so se abbia senso pubblicare. È una roba, infatti, nella bozza si chiama il catalogo feticista dei pezzi di ricambio.
Giusto, perché... mi sembra giusto.
E il codice ricambio della cloche di Tron era la stessa della cloche di Buck Rogers Planet of Zoom.
Ah sì?
E non è possibile che negli Stati Uniti sia così, perché uno è un copyright estremamente diverso dalla Sega, no? Quindi Buck Rogers non poteva avere in comune una produzione di un pezzo con Tron. Quindi sicuramente è una cosa fatta in Italia. E, no, le differenze fondamentali stanno nel mobile, prima di tutto, possiamo iniziare da lì. Il mobile a livello posteriore è diverso, perché mentre quello americano ha una forma lateralmente, quindi visto dal lato, una specie di trapezio,
sì.
In realtà quella forma di trapezio è poco utile, perché poi se tu lo vai ad appoggiare al muro dietro tocca con lo spigolo del trapezio, quindi non ha molto senso. Quindi la versione italiana in realtà dietro è praticamente dritta, quindi è una cosa piuttosto pratica appoggiare al muro un mobile. Quindi la versione Zaccaria dietro è praticamente piatta, però è stata fatta in modo che le grafiche laterali siano le stesse, quindi con le stesse dimensioni. E questo per quanto riguarda il legno. Ovviamente frontalmente è diverso, perché cambia la gettoniera e cambia anche lo sportello dei gettoni sotto. Quindi la gettoniera inserisce la moneta scende e va sotto nel cassettino, c'è lo sportellino per il cassettino. Sia il cassettino che la gettoniera comunque sono a catalogo e sono stati utilizzati in molti modelli generici, quindi ancora una volta c'è un riciclo dei pezzi, come ti dicevo prima. Internamente cambia perché la parte di trasformazione è Zaccaria, però viene comunque utilizzata la scheda di alimentazione originale, probabilmente per una questione di potenza. Piuttosto che riprogettare una scheda più potente di alimentazione, si è utilizzata quella americana che costava meno, insomma.
Capisco.
E per cui è riconoscibile sia dentro che fuori che si tratta di uno Zaccaria. E una particolarità che appunto c'è sul libro è, siccome non avevano il permesso e la possibilità di mettere il nome Zaccaria sul marquee, perché gli arrivava già fatto dagli Stati Uniti, allora i marchi Zaccaria sono timbrati dietro.
Ah, ho capito.
Quindi dietro in un angolino c'è il marchio, c'è il timbro Zaccaria.
Ah, che bello, Marco, guarda, veramente sono tutte cose che poi fortunatamente tu hai fotografato e immortalato in questo libro, che descrive un mondo che oggi non esiste più, ma che merita sicuramente di essere celebrato. Infatti l'obiettivo del tuo museo, penso anche dell'archedio, sia quello di tramandare le meraviglie, l'atmosfera di quell'epoca che non c'è più, no? Senti, Marco, puoi dire ai nostri ascoltatori come reperire il tuo libro, che ricordo chiamarsi Zaccaria Video Games Production Volume 1, e come possono ottenerlo, se sono interessati, dove lo possono trovare?
Guarda, allora, possono scrivermi a un indirizzo email specifico, che è zaccariavideogamesproduction@vernimark.com. Fa un po' ridere, anche un po' lungo, però è il titolo del libro, quindi ci sta dentro, uno se lo ricorda. Se ricorda il titolo del libro, ricorda anche l'indirizzo email. Poi certo. C'è anche zaccariavideogamesproduction.com, che punta a una pagina di descrizione di tutto il progetto, in cui condivido, quindi niente il mio tesoro, ecco questa, io la politica del mio tesoro non la condivido, per cui sopra questa pagina vengono anche pubblicati tutti i documenti che io ho utilizzato per fare il mio lavoro.
Certo, le fonti anche, sì.
E tutte le fonti, ovviamente non le discussioni che ho fatto con la famiglia Zaccaria o cose del genere, però diciamo tutti i documenti scannerizzabili, insomma, che posso mettere online, li ho messi lì in modo che chiunque possa usufruirne, perché sono al 99% dei manuali di videogiochi, anche abbastanza inediti, alcuni sono molto difficili da trovare. Ho fatto il PDF, li ho messi lì, ovviamente chi vuole prenderli, scaricarli e ripubblicarli su altri siti è il benvenuto, anzi per favore, perché io non sono eterno, ma la condivisione sì. Quindi se mi ritrovo qualche mio manuale mirrorato su cui non ho messo watermark o robe del genere, perché anche quello secondo me è una cosa sbagliata, quindi non voglio appropriarmi di nulla, e quindi chi vuole condividere quella documentazione è assolutamente benvenuto.
Marco, guarda, grazie del tempo che hai dedicato a Tariteca, grazie di tutte queste informazioni che hai condiviso con gli ascoltatori del podcast. Io sono molto contento finalmente di essere riuscito a intervistarti, perché ti ho inseguito per tanto tempo e poi con te c'ho anche dei bei ricordi, come sai, quella famosa notte, sembra quasi, che so, una notte da leoni per me.
Devi tornare da queste parti e ti prometto che verrò dalle tue parti, dai.
Ecco, quindi niente, ti do un abbraccio, un saluto, tanti auguri per tutto, per la ripresa del lavoro, per lasciarci alle spalle questo Covid che ha piantato qualsiasi cosa.
Sì, grazie.
E niente, www.vernimark.com per appunto avere tutte le informazioni necessarie su Vernillo, sul noleggio dei videogiochi arcade e sulla storia di tutti i suoi restauri precedenti. Un grande saluto agli ascoltatori della Tariteca, alla prossima puntata.
Grazie a te e ciao.
E questo è tutto per oggi, grazie per aver ascoltato. Se la puntata vi è piaciuta, mi raccomando di esprimere una preferenza al podcast su Spotify e iscrivetevi, così non vi perderete le nuove puntate, non vi perderete il canale Telegram dedicato alle notifiche e condividete a Tariteca in giro. Condividete le cose in generale, lo spritz. Condividete le palline Ziguli. Potrei cancellare questo pezzo, ma lo tengo lo stesso, lo tengo così. Condividete lo spazzolino da denti, condividete lo spazzolino, oppure supportatemi con un caffè a rugo sul sito Atariteca. Si può fare anche con PayPal, e c'è la possibilità di farlo a cadenza regolare, mensile. Sta durando troppo quest'outro, è difficile spiegarvelo. Andate su ataritecapodcast.it così capirete di cosa sto parlando. Il caffè.